Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di La Città Aperta, sono Massiano Montens e come ogni mattino questa è Press Corner qui con voi alle 9.40 puntuali dopo il caffè espresso di Riccardo Mameli. Siamo insieme per raccontarvi insomma notizie a piede libero come si chiamo noi. Oggi è 25 giugno e come al solito venerdì, il venerdì ogni tanto manco, se qualcuno mi ha sostituito, ma se no sono puntuale Massiano Montens con voi. Oggi mi sembrava quasi superfluo dirvi e raccontarvi o comunque pensare ragionare su che cosa si potesse parlare, insomma, mi sembra invece importante, quindi lo immagino che chi ci ascolta lo immagini di che cosa voglio parlare stamattina. Beh, è molto semplice, insomma, parliamo di questo iniziale contrasto, se vogliamo, fra Stato e Chiesa. Forse non è mai successo da quando c'è la Repubblica che Chiesa, è successo tante volte che la Chiesa entrasse a gamba tesa, no, nella gestione della cosa politica. Adesso siamo un paese a maggioranza democristiana, io dico sempre, insomma, lo insegna la storia politica di questo paese, ma è comunque un paese conservatore, un paese dove c'è sempre stata una sinistra anche forte, in questo momento magari un po' meno, però la storia del nostro paese, insomma, dai film di Don Camillo e Peppone. Ci ricorda del grande contrasto politico e etico che c'è comunque in uno Stato che vede la presenza di città del Vaticano. Detto questo, magari uno si poteva aspettare di meno che il Vaticano potesse entrare appunto in questo senso a gamba tesa, meno perché il Vaticano ha fatto proprio un atto ufficiale, cioè ha scritto, quindi ha scritto allo Stato estero confinante. Il testo integrale della lettera lo potete trovare, io vi consiglio di scaricarlo. Questo come il testo della DDL Zan di cui si sta discutendo. Che cosa ha detto il Vaticano? La lettera inizia così: la Segreteria di Stato, sezione per i rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi, eccellentissima, scusatemi, ambasciata d'Italia, ha l'onore di fare riferimento al disegno di legge 2005 recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, il cui testo, prosegue il Vaticano, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed è attualmente all'esame dello Stato al Senato della Repubblica. A riguardo, continua il testo della lettera del Vaticano, si legge appunto su questa missiva inviata, ripeto, al governo italiano, la Segreteria di Stato Vaticana rileva che alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa, particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa Cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario. Allora, se noi già ci fermiamo a queste due righe, no? Ossia che il Vaticano appunto ci scrive allo Stato italiano dicendo che l'iniziativa legislativa è nella parte in cui si stabilisce, attenzione, la criminalizzazione, quindi si stabilisce lo Stato italiano con DL De Zan, il Vaticano presume che stia stabilendo una criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi fondati sul sesso, sul genere, orientamento sessuale. Quindi già se ci fermiamo qua, diciamo, mi sembra abbastanza chiaro che certo lo Stato italiano nel DL De Zan vuole punire più pesantemente, quindi in maniera diciamo più perentoria, quelle condotte che si hanno e che purtroppo abbiamo visto anche negli ultimi mesi, basta pensare alla coppia omosessuale che si baciava sotto la metropolitana alla stazione Termini, che è stata diciamo selvaggiamente picchiata, e quindi vuole punire in maniera particolare le condotte discriminatorie legate ovviamente come in questo caso qui alla stazione Termini, legate al sesso, al genere, all'orientamento sessuale di chiunque esso sia, ovviamente facendo riferimento anche ai disabili e alla disabilità. Questo la Chiesa lo scrive perché ha paura appunto che questo atteggiamento dello Stato italiano possa discriminare la libertà assicurata dalla Chiesa Cattolica ai suoi fedeli in regime concordatario. Che cos'è questo regime concordatario? Intanto ci andiamo a rileggere, mi sembra anche questa una buona lettura, andiamo a rileggerci la Costituzione italiana, l'articolo 7, quella che regola i rapporti fra Stato e Chiesa. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Cosa significa in sostanza? Che lo Stato italiano è laico, ossia non professa un particolare religione né privilegia una religione rispetto alle altre. In realtà per decenni, infatti fino al 1984, anno in cui è stato aggiornato questo patto fra Stato e Chiesa, il cattolicesimo è rimasto la religione di Stato nel nostro paese, no? Per ragioni storiche e culturali, ovviamente. La presenza del Papa a Roma e il forte radicamento del cattolicesimo presso la popolazione. La nascita dell'Italia ha comportato anche la fine dello Stato Pontificio, era impossibile non dedicare appunto un passaggio sotto questo profilo. E questa è un po' l'interpretazione del dell'articolo 7, no? Però chiaramente noi dobbiamo anche andare a leggere le ultime due righe che riguardano l'attacco, se vogliamo, del Vaticano allo Stato, e poi ci dobbiamo andare a leggere qualcosa del decreto legislativo Zan. Ci sono espressioni, continua il Vaticano, che, della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del Magistero autentico del Papa e dei Vescovi, che considerano la differenza sessuale secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa Cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa rivelazione divina. Tale prospettiva è infatti garantita dall'accordo tra Stato, Sede e Repubblica Italiana di revisione del Concordato Lateranense, sottoscritto appunto, fanno riferimento loro, 18 febbraio 1984. Allora, sicuramente la materia, voi avete ascoltato il governo e il Presidente del Consiglio Draghi che ha ribadito ieri che lo Stato italiano è uno Stato laico, però questo non è sufficiente, perché qualche giornalista ha ovviamente sottolineato in maniera perentoria che questo è un attacco laicissimo, nel senso che è chiaro che la Chiesa ci fa un attacco prendendo a pretesto ovviamente dei motivi religiosi, ma noi, essendo uno Stato laico e una Repubblica, chiaramente confidando nel fatto che il Concordato volesse, soprattutto nella stesura integrativa del 1984, dividere bene i due ambiti, la materia si concluderebbe qua, se non no, pensando appunto che questo intervento del Vaticano è stato radicalmente inopportuno. Ma ci sono già dei legali che stanno diciamo studiando e capendo se realmente, no, quindi per, giustamente all'amico Vaticano vicino, il nostro caro amico Papa Francesco, vogliamo conservare il beneficio del dubbio che magari loro possano aver ragione. Ma poi insomma alla fine chiaramente faremo anche una piccola sintesi politica, no, di quello che stamattina vi sto portando alla ribalta. Certamente vi dovete andare a vedere e a leggere, e io lo suggerisco, tanto lo trovate su internet, il testo integrale, non solo della lettera, ma il testo integrale del DL Zan, cioè nel senso quello che in qualche maniera sta oggi alla ribalta, anche se sono appunto dal 5 novembre 2020, dopo l'approvazione della Camera. Parliamo di un testo che insomma sappiamo che aspettiamo che venga magari migliorato, sicuramente questo lo possiamo dire sotto il profilo giuridico, ma poi venga approvato. E vediamo qualcosa che cosa dice. Allora, il 5 novembre 2020 nel testo si leggono appunto l'incipit, ossia misure di prevenzione e contrasto della discriminazione, quella di cui faceva riferimento il Vaticano, e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Mi ripeto, stiamo leggendo appunto il testo che è stato approvato dalla Camera dei Deputati, disegno di legge, e quello che dovrebbe essere approvato dal Senato della Repubblica. Disegno di legge, articolo 1, definizioni. Ai fini della presente legge, per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico, per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso, per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Modifiche l'articolo, codice penale, articolo 604 bis, eccetera, eccetera. Al primo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità. Quindi sono delle correzioni che riguardano appunto le discriminazioni di cui dicevo prima. È chiaro che il testo va letto tutto, perché la destra, che si sta un po' alleando da questo punto di vista con il Vaticano, soprattutto la destra estrema, contesta il testo perché dice non c'è bisogno di questa legge, cioè i reati contro l'identità di genere, contro di tipo sessuale o di tipo discriminatorio anche nei confronti dei disabili sono già puniti dalla legge, dal codice penale italiano. Però invece coloro i quali hanno promosso questo testo dicono che non è sufficiente e vorrebbero appunto calcare la mano, proprio quel calcare la mano che non piace al Vaticano riguardo a atteggiamenti che sono realmente discriminatori nei confronti di queste categorie sociali che sono già genericamente discriminate in un paese che appunto ancora non le considera uguali, e questo lo sappiamo. E quindi il testo ci aiuta, ovviamente leggendolo tutto, a capire perché si sta proponendo questa legge. Quindi sicuramente, ripeto, va comunque letto e capito. E per esempio al comma iter c'è un paragrafo in cui si delinea, no, la condanna. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata se il condannato non si oppone alla prestazione di un'attività non retribuita fuori della collettività, secondo quanto previsto. Quindi questi sono anche, no, delle deroghe a una pena che potrebbe, se no, essere comunque, no, diciamo più pesante. ai fini della presente legge, specifica anche l'articolo 4 per quanto riguarda il pluralismo delle idee, le libertà delle scelte, cosa che certe volte anche questa è contrastata dalla destra, si fa riferimento all'articolo 4 appunto, che sono fatte salve, attenzione, fatte salve, la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime, riconducibili al pluralismo delle idee, alla libertà delle scelte, purché, e ovviamente questa è la sottolineatura, non idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Che cosa vuol dire l'articolo 4? Semplicemente che chiaramente le tue idee te le puoi tenere per te, qualunque esse siano, ma se tu le esprimi in maniera discriminatoria, addirittura aizzando, magari proponendo a chi che sia una discriminazione, addirittura fino alla violenza fisica nei confronti di queste categorie di cui si facenno nella legge, chiaramente questo deve considerarsi un reato. E quindi queste sono, no, sono, diciamo, insomma, i capi, gli orientamenti. Però che la questione sia abbastanza forte da analizzare, lo avevamo già capito, se vogliamo, al concerto del 1° maggio, dove un certo Fedez si era preso la libertà di esprimere le sue opinioni, ovviamente contrastando anche quello che la RAI aveva cercato di fare con una telefonata che pensava fosse che rimanesse segreta fra loro e, diciamo, il Fedez stesso, e che comunque invece ha fatto scalpore, perché insomma si intendeva in qualche maniera, almeno questo è quello che intese Fedez, censurare e quindi tappare la bocca al cantante, insomma al personaggio pubblico che invece il 1° maggio intendeva dire queste cose. Ascoltiamole.
Quando sono venuto su questo palco mi hanno chiesto: 1° maggio, dimmi la tua prima volta. Ed effettivamente oggi è stata la mia prima volta. È la prima volta che mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica. Approvazione che purtroppo non c'è stata in prima battuta, o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, un po' tanto, però alla fine mi è stato dato il permesso di potermi esprimere liberamente. Grazie. Mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio. Sappiate però che il contenuto di questo intervento è stato definito dalla vice direttrice di Rai 3 come inopportuno. Buon 1° maggio e buona festa a tutti i lavoratori. Grazie. Ma adesso arriva la parte forte. Questa parte era approvata. Adesso questa è la parte non... così. A proposito di Superlega, due parole sull'uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari. Ecco, Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, quindi massima espressione del popolo, che è già stato approvato alla Camera come il DDL Zan, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso. Ma d'altronde Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all'uguaglianza. Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi, se posso. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay, che inizino a comportarsi come tutte le persone normali. Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Gay vittime di aberrazioni della natura, Luca Lepore e Massimiliano Bastioni, consiglieri regionali leghisti. Questa l'hanno scritta insieme, chissà da soli cosa potevano partorire. I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona. Il matrimonio gay porta all'estinzione della razza. Stella Corosceva, candidata leghista. L'ultima è quella che ha anche un tocco di fantasy dentro. Fanno le iniezioni ai bambini per farli diventare gay. Candidata della Lega, Giuliana Livigni. Qualcuno come Ostellari ha detto che ci sono altre priorità in questo momento di pandemia rispetto al DDL Zan. E allora guardiamole queste priorità. Il Senato non ha avuto tempo per il DDL Zan perché doveva discutere l'etichettatura del vino, la riorganizzazione del CONI, l'indennità di bilinguismo ai poliziotti di Bolzano e, per non farsi mancare nulla, il reintegro del vitalizio di Formigoni. Quindi, secondo Ostellari, probabilmente il diritto al vitalizio di Formigoni è più importante della tutela dei diritti di tutti e di persone che vengono quotidianamente discriminate fino alla violenza. Ma, grazie, a proposito di diritto alla vita, il presidente dell'associazione Pro Vita, l'ultracattolico e antiabortista Jacopo Coghe, amicone del leghista Pillon, In questi mesi è stata la prima voce a sollevarsi contro il DDL Zan. L'antiabortista però non si è accorto che il Vaticano ha investito più di 20 milioni di euro in un'azienda farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo. Quindi, cari antiabortisti, caro Pillon, avete perso troppo tempo a cercare il nemico fuori e non vi siete accorti che il nemico ce l'avevate in casa. Che brutta storia.
E abbiamo quindi ascoltato, scusate, ho alzato il volume della voce, abbiamo ascoltato anche quindi questo siparietto di Fedez appunto al concerto del 1° maggio, che sapete anche quest'anno è andato in onda in maniera ovviamente ridotta, cioè quindi non è senza pubblico, non a Piazza San Giovanni, ma bensì fra le sale dell'auditorio, ma con un pubblico ristretto. Però insomma mi sembra chiaro che in questo paese c'è ancora tanta discriminazione in questo senso. Quindi, riprogando, la Chiesa Cattolica sostiene che il disegno di legge Zan, la proposta di legge appunto contro le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo, che riguarda la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, violi il cosiddetto concordato, cioè quel documento che, come vi ho detto prima, ufficiale, che regola il rapporto fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, aggiornato nell'84, perché chiaramente facciamo riferimento, no, invece ai patti lateranensi, quelli firmati e sottoscritti nel febbraio del 29 dal regime fascista di Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, l'allora segretario di Stato Vaticani. I patti lateranensi erano già degli accordi molto ampi che mettevano fine alla disputa che da 70 anni divideva la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano. Prima che venissero firmati, fra Stato e Chiesa non esisteva almeno formalmente alcun rapporto. Il Papa si considerava un prigioniero politico di Casa Savoia, la famiglia reale d'Italia, insomma, quando c'era il regno, nel corso di sorgimento aveva invaso per ben 2 volte i territori dello Stato della Chiesa. Insomma, senza andare così tanto indietro, perché insomma queste cose appunto si pensavano superate proprio dal concordato dell'84 e insomma pensavamo che si stesse convivendo bene da questo punto di vista, se non chiaramente con le solite ingerenze da una o dall'altra parte, ingerenze della politica certe volte nelle considerazioni della Chiesa, ma forse molto di più le ingerenze della Chiesa nei confronti della politica, soprattutto perché le influenze della Chiesa hanno avuto anche in passato il potere nella vicinanza appunto cattolica e conservatrice nella politica, nelle decisioni della politica. E quindi, dicevo, senza tornare indietro alle lusinghe del fascismo o ai pruriti dello stesso fascismo nei confronti dei clericali e degli anticlericali, io direi che di fermarsi appunto a quell'articolo 7 della Costituzione e appunto a questo concordato composto, no, dal nuovo concordato, l'accordo di Villa Madama, dal nome del luogo dove venne firmato nel 1884, composto da questi 14 articoli, cioè un testo più breve con poche ed essenziali, diciamo, determinazioni in materia. In questo caso pensate che poi l'interlocutrice all'epoca non fu il Vaticano ma la CEI, la Conferenza Episcopale, che vide quindi un ampliamento delle sue responsabilità e delle sue competenze nel riconoscimento. Una delle modifiche più importanti appunto fatte negli anni 80 fu la rimozione della clausola che definiva la religione cattolica religione di Stato, come dicevo prima, anche se di fatto, no, l'Italia rimane un paese a maggioranza cattolica, trasformando per esempio per loro delle religioni a scuole per quel momento obbligatoria in facoltativo, e sapete che molti infatti possono avere la libertà di avere la materia alternativa. Il secondo articolo del testo che prendeva in considerazione il fatto che il Vaticano avrebbe inviato al governo contro appunto il DDL Zan il fatto che che venne assicurata piena libertà di svolgere la missione pastorale alla Chiesa, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare alla Chiesa veniva assicurata la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio, del culto, del magistero e del ministero spirituale, nonché nella giurisprudenza di materia ecclesiastica. Quindi ognuno nel suo campo poteva fare quello che voleva, ovviamente senza violare la legge dello Stato italiano e quella della giusta convivenza, in quello che crediamo insomma sia poi il giusto vivere. Questa, ovviamente questo atto di scrivere all'ambasciata italiana e quindi di rivolgersi allo Stato italiano sta facendo discutere tantissimo, quindi dovremo sicuramente aspettare le conclusioni giuridiche che verranno poste in essere dagli esperti di diritto ovviamente costituzionale e anche di diritto non direi neanche ecclesiastico, ma quelli con i quali in qualche maniera sanno come è stato scritto il concordato e quali sono i patti che lo regolano. Però stamattina io volevo concludere con voi, poi immaginando che insomma anche ascoltando il podcast potrete fare le vostre riflessioni e magari lasciarle alla redazione giornalistica della Città Aperta attraverso la nostra mail, che ve la do, magari non me la diamo spesso, ma è informazione@radiocittaaperta.it, oppure sulle nostre pagine Facebook Radio Città Aperta o sul sito sito, insomma, in qualche maniera, qualsiasi mail a vostra disposizione, oppure anche su WhatsApp, perché no, 347 24 50 020. Bene, le considerazioni sono queste. Voi siete d'accordo non solo sul DL Zan, che in qualche maniera, come dicevo prima, è a detta di tutti, salvo alcune correzioni giuridiche che possono essere messe insieme anche da sinistra e destra per correggerne il testo, qualora questo possa esserne troppo, diciamo, troppo vessatorio, forse mal scritto, qualcuno ha scritto che non è scritto dal punto di vista giuridico bene, ma nella sostanza appunto si vuole, ahimè, io dico, calcare la mano appunto sulle discriminazioni riguardo appunto in materia sessuale, in materia dell'identità di genere, anche in materia di disabilità, cioè coloro i quali mancano di rispetto, discriminano fino addirittura arrivare a segregare o a violentare, no, in tutti i sensi, verbalmente o fisicamente, coloro i quali appartengono a queste minoranze. Questo non è bene, e quindi purtroppo in un paese che si potesse considerare fortemente civile non ci sarebbe bisogno di calcare la mano. In un paese dove invece esistono ancora tanti fenomeni, sarà importante calcare la mano. E quindi l'altra cosa che vi chiedo è: diteci se siete o meno d'accordo su questo intervento a gamba tesa dell'ambasciata ecclesiastica del Vaticano nei confronti della nostra ambasciata. Io vi ringrazio, Massimo Montenzi vi saluta e auguro buon ascolto di tutto il palinsesto della Città Aperta. Adesso un po' di musica, un po' di randomania, e poi a mezzogiorno un appuntamento con Ludovica Valori, con il suo Valori in Corso. Mi raccomando, siete collegati, sabato mattina ascolterete anche un approfondimento a cura di Giovanna, sempre per Scorner, alle 9:40-10, e poi rimanete collegati, seguite tutto ciò che accade sul sito di Radio Città Aperta. Buona giornata a tutti e buon fine settimana, e visto che questo fine settimana ci toglieremo anche le mascherine, buona giornata a tutti.